siamo in Brasile con un compagno che conosce bene questa realtà. Siamo collegati con Simone Ruini e vogliamo tornare con lui a parlare di Brasile. L'avevamo fatto un paio di mesi fa, parlando del tentativo di imporre una legge che mettesse in discussione il riconoscimento delle terre indigene, e questa legge nel frattempo, nonostante i veti di Lula, è passata e sta già dando i propri frutti avvelenati. Ma per capirne di più sentiamo un po' cosa ci racconta Simone. Ciao Simone.
Ciao, buongiorno a tutti e tutte. Allora, intanto il Brasile in questi giorni si sta sentendo Lula, che sta prendendo posizioni su un piano internazionale rispetto a Israele, rispetto al fatto che abbia dato del nazista, abbia paragonato Hitler, Netanyahu a Hitler, rispetto a questo ruolo che sta cercando di assumere il Brasile sul piano internazionale, con i nuovi rapporti con Cina, aperture alla Russia e all'Iran. Brasile gli ultimi anni ha cresciuto ancora la propria capacità economica, è ormai diventato l'ottavo paese del mondo per PIL, è un paese enorme, è un continente di fatto, e ha 215 milioni di abitanti, quindi stiamo parlando di una realtà per noi anche dimensionalmente un riferimento importante, con un peso. E il Brasile vive tuttora delle contraddizioni fortissime al proprio interno. Il PIL sta continuando a crescere, sta continuando ad aumentare la ricchezza, ma rimane uno dei paesi con le differenze più forti. Ancora oggi più di 30 milioni di abitanti probabilmente non hanno niente da mangiare, c'è un tasso di povertà altissimo, e l'indice appunto di disuguaglianza è sproporzionato.
Quindi, sebbene abbia un PIL del tutto analogo a quello dell'Italia, il divario sociale è enorme, molto più grande.
È enorme, con processi ancora in atto di inurbamento, quindi processi che chiamano popolazione dalla campagna alla città, queste città che continuano a crescere perché in stati, perché il Brasile è diviso in stati federali, così come gli Stati Uniti d'America, diciamo, no? E ogni stato, fatti i conti, ha una dimensione pari più o meno a quella dell'Italia, a volte più grande, a volte più piccolo, con i servizi concentrati in città, in poche piccole e grandi città, che attraggono popolazione anche dalle campagne. Ecco, in questa situazione noi come dire, stiamo guardando un aspetto estremamente limitato, peculiare, ma con dei significati enormi, che è quello del rapporto con la campagna, è quello del rapporto con le popolazioni originarie, con le popolazioni afrodiscendenti, con le popolazioni che hanno vissuto i territori che da 520 anni, da quando la colonizzazione europea è arrivata in Brasile, lottano per la sopravvivenza. Ecco, il panorama, diciamo, di queste popolazioni originarie, noi le chiamiamo indigene, è un panorama eterogeneo. Ci sono alcune che mantengono una presenza sopra i territori, altre di fatto sono state espropriate delle proprie terre nei decenni, nei secoli passati, e ora è difficile definire chi ha diritto o meno di rimpossessarsi di terre in una situazione come quella brasiliana, in cui il latifondo è la norma. Pensate che ci sono delle ditte, ci sono dei proprietari che hanno delle regioni grandi come, non so, il nord Italia, di proprietà. E ci sono industrie di carta, industrie di trasformazione dei prodotti, che hanno aree enormi con tantissime risorse idriche, produzione energetica, risorse minerarie, risorse ambientali legate alle foreste, alle estrazioni di metalli preziosi e terre rare, per esempio l'oro. Allora, in questo si scontrano due visioni del mondo e allo stesso tempo due concezioni. Uno, il mondo capitalista estrattivista, dello sfruttamento e dell'utilizzo del territorio, e l'altro è una relazione con il territorio, la prospettiva di essere parte della natura e di trovare un rapporto di equilibrio con il territorio che si abita. Per fare un breve riepilogo, il Brasile ha vissuto un periodo di dittatura ferocissima, per quanto si parli spesso della dittatura argentina, anche del Sud America o del Cile, anche il Brasile ha vissuto un periodo di dittatura e di fatto i militari si sono auto ritirati, tra virgolette, lasciando lo spazio a una democrazia, ma mantenendo dei ruoli ben precisi. Abbiamo visto anche con Bolsonaro i ruoli chiave dentro al governo Bolsonaro erano tutti in mano a militari. Nell'88 c'è la nuova Costituzione garantisce alle popolazioni indigene, ai popoli originari di ritornare sopra i propri terreni, sopra i propri territori, e in questo lascia un'ambiguità di fondo. Tutto il Brasile era territorio indigeno, quindi a quando bisogna risalire, come fare a definire quali sono i territori? Su questo non ci sono stati chiarimenti, e la Costituzione semplicemente stabilisce che gli indigeni hanno il diritto di ritornare sopra i propri territori. Da qui, quindi dall'88, si apre una vera e propria guerra con popolazioni indigene, latifondisti, fazenderos. E naturalmente interessi che, come dicevi tu prima, hanno rappresentanti in Parlamento. A dicembre, per l'appunto, il Parlamento, il Congresso si chiama in Brasile, si è riespresso e due terzi dei parlamentari hanno espresso parere favorevole per questo marco temporale, cioè una legge che definisce un periodo, un momento preciso, che è l'entrata in vigore della Costituzione il 5 ottobre dell'88, e se le popolazioni indigene hanno la possibilità di dimostrare che al 5 ottobre dell'88 avevano possesso o stavano vivendo sui propri territori, allora in questo caso possono essere riconosciuti. In alternativa non c'è possibilità di riconoscere a queste popolazioni non tanto il possesso, perché non è un possesso vero e proprio, sarebbe come un po' i nostri usi civici, la possibilità di utilizzare collettivamente un territorio. In questo naturalmente da 500 anni le popolazioni bianche hanno colonizzato il territorio, la dittatura, che appunto è finita nell'84, ha avuto un ruolo centrale nel marginalizzare e depredare, lasciando alle imprese, lasciando ai grandi proprietari la possibilità di espellere popolazioni indie. Pensiamo, non so, l'emblema Chico Mendes, pensiamo a tutte le lotte che si sono fatte per la difesa dell'Amazzonia. Queste sono tutte esperienze e lotte anche di carattere sindacale che vengono da quegli anni. In questo quindi E la bancada ruralista, sì, la chiamano, cioè questa di fatto è una lobby legata a questi interessi di sfruttamento e di utilizzo di queste che sono terre, questi territori sono ancora, si calcola, per il 60% foresta matta atlantica o foresta ancora primaria, quindi che hanno anche da un punto di vista ambientale un significato altissimo. Ecco, il congresso ha deciso che possono essere riconosciuti solo quelli che appunto all'88 erano già in mano di popolazioni indigene. Cosa vuol dire questo? Si calcola più o meno in difetto che il 15-20% del territorio brasiliano dovrebbe essere riconosciuto alle popolazioni indigene. In questo, dall'88, ci sono stati diversi tipi di processi per il riconoscimento. Dei 1400, diciamo, delle 1400 aree più o meno che sono state individuate come potenzialmente legate alle popolazioni indigene, dall'88 soltanto 400 sono state riconosciute e registrate. Tutte le altre sono o in corso di riconoscimento, o in corso di identificazione, o in corso di omologazione, o ancora sono state riservate ma non sono state riconosciute. Con il marco temporale tutte queste aree automaticamente vengono sospese. Tutti questi processi di riconoscimento sono interrotti.
Quindi praticamente autorizzano a fare legalmente quello che già fanno illegalmente, ossia di entrare in questi territori, deforestare, scavare, inquinare, ammazzare le popolazioni locali che non siano disponibili ad andarsene in fretta.
Quello che sta succedendo e che già avveniva prima è, per esempio, si calcola che dai 600 alle 800 leader indigeni siano stati uccisi durante il governo Bolsonaro. Quindi i conflitti sono fortissimi, i fazenderos sono da sempre organizzati, adesso da qualche anno ci sono addirittura squadre organizzate che praticamente sono paramilitari. Una Invasão Zero, per esempio, famosa, è un gruppo paramilitare che ha avuto un ruolo in molte di queste fazendas, si mettono a disposizione pagati dei fazenderos e di fatto hanno l'appoggio della polizia. E è stato già dimostrato che hanno ucciso persone, e questo con l'apparenza di illegalità. In questo io voglio ricordare che appunto a dicembre è successo, è passato al congresso questa legge, ora verrà ripresa in mano e ci sarà una nuova opposizione passando praticamente dal Supremo Tribunale Federale, che è come un po' la Corte Costituzionale da noi, cioè una richiesta in extremis per definire se è costituzionale o meno questa legge. Ecco, da quando è passata la legge ci sono già stati nuovi omicidi, penso a Nega Patachó e a Bahia, che era una leader locale indigena, una ragazza che è stata uccisa appunto da questi battaglioni, e il corpo sfregiato e portato in giro come monito. E penso a quanto sta succedendo ancora in altre parti del territorio, penso a Sapé do Norte, Spirito Santo, in cui c'è una comunità quilombola in cui era stata riconosciuta la proprietà di un territorio che è in mano e in conflitto anche con una multinazionale produttrice di carta, e i conflitti per l'utilizzo del territorio si passano da conflitti armati, perque i fazenderos e le grandi imprese pagano persone armate per difendere ciò che loro definiscono come propria proprietà. E i conflitti rimangono e rimarranno, perché appunto si parla di una popolazione indigena di più o meno 1 milione di persone, ma in realtà se mettiamo dentro anche le popolazioni conombolas e gli afrodiscendenti, naturalmente si parla di milioni e milioni di persone, e la prospettiva, quella di un recupero, di una valorizzazione del territorio, rimane, è come dire l'elemento fondante di una cultura che appunto resiste da 520 anni, e non sarà certamente questo aspetto di carattere burocratico legale a fermare le istanze di queste popolazioni. Certo è che come dire, la prospettiva è una prospettiva di lotta durissima e certamente di morte e di sofferenza.
Ecco, in questo quadro tu hai nominato giustamente più volte Jair Bolsonaro, ma Bolsonaro non è più presidente del Brasile, anzi ha le sue rogne perché è inquisito per l'attacco al Congresso, quello che fece sul modello di quello di Capitol Hill, anche se ovviamente il Brasile andò sotto i riflettori decisamente meno di quanto non accadde per gli Stati Uniti. Insomma, c'è i suoi fastidi, e adesso il presidente è nuovamente Lula. Però la sensazione che se ne ha, al di là appunto delle sue dichiarazioni che lo fanno salire sulla politica internazionale, che lo fanno salire agli onori delle cronache, ecco, ma Lula è impotente o acquiescente o entrambe?
Allora, Bolsonaro è stato l'espressione più retrograda di una componente ben presente nella cultura, diciamo, brasiliana, che si identifica con popolazione bianca di classe medio-alta, con degli stilemi ben precisi. In questo il bolsonarismo non è morto. In questo momento in Parlamento ci sono all'incirca 20 partiti differenti, ci sono componenti culturali e religiose, come penso i cristiani evangelici, che sono conservatrici e antiabortisti, contro diritti, con una figura, con un'idea di famiglia ben precisa, con ruoli gerarchici e sociali ben definiti, e appunto conservatrici retrogradi. E in questo gli interessi e le componenti, come dire, lo dicevamo prima, la società brasiliana è una società molto complessa, in cui l'alfabetizzazione, la povertà ha un ruolo e ha un peso, in cui le componenti, diciamo, della sinistra anche storica non sono riusciti né a organizzare né ad alfabetizzare e a organizzare queste componenti. Quindi gli aspetti ancora culturali dominanti sono gli aspetti legati a una cultura bolsonarista che si esprime su come dire, componenti conservatrici. In questo le chiese hanno avuto un ruolo fondamentale, e gli evangelici sono presenti in particolare anche tra la popolazione povera, ed è impressionante questo. È impressionante quanto abbiano capacità penetrativa e riproduttiva come dinamiche sociali e comunitarie.
Credo che dipenda dal fatto che loro, quando riescono ad entrare in una comunità anche marginale, nominano pastori di quella comunità, cosa che non avviene invece per quello riguarda i preti di altre confessioni cristiane. Beh, probabilmente questo fidelizza.
Quello io vi inviterei a fare un'analisi più, come dire, più ampia sul ruolo delle religioni e le modalità anche di riproduzione delle religioni. Certo è che quella evangelica, per quello che ho visto io in Brasile, ma anche qui in Italia, ha questo aspetto che è interessantissimo con, come dicevi tu, i pastori che sono riconosciuti dalla comunità, e quindi il pastore più in gamba è quello che ha più fedeli e quindi ha bisogno sì di un riconoscimento da parte degli altri pastori, ma non ha bisogno di una formazione e di percorsi istituzionalizzati. Quindi di fatto ogni pastore è imprenditore di se stesso. È interessantissimo come modalità, perché rispecchia da una parte i modelli capitalistici e dall'altra chi spinge di più, chi ha più capacità di affermarsi, è quello che poi alla fine ha anche un ruolo all'interno della comunità. E quindi dentro le favelas, per esempio, sono sempre meno i missionari cattolici diciamo della Chiesa romana, che invece hanno avuto un ruolo, penso alla pastorale da terra nel passato, sono presenti e sfortunatamente sono sempre meno presenti anche le componenti come dire atee, con le capacità di costruire comunità alternative rispetto alle comunità religiose. Noi abbiamo contatti con alcune situazioni dentro favelas che ci raccontano le difficoltà enormi, anche perché poi si entra in conflitto con tutte le componenti anche malavitose che vivono dentro la favelas, e ci si confronta con situazioni sociali veramente molto difficili, in cui spesso non si hanno né gli strumenti né le possibilità per affrontarle. Quindi sono ruoli e pesi che ci si assume con difficoltà all'interno di queste condizioni sociali. Ecco, le esperienze con cui abbiamo contatto ci raccontano di quanto siano aggressive le chiese e quanto riescano anche a attrarre all'interno delle fasce più deboli. Quindi il bolsonarismo vive anche di questo, ma vive cioè è di riflesso su, se pensate a quanto è successo appunto in Nord America con il trumpismo, quanto ora stiamo vedendo con Milei in Argentina, sono come dire componenti culturali che si stanno affermando su un piano internazionale, e in questo il peso di queste, qua da noi in Europa le chiamano democrazie autoritarie, di fatto quello che stava succedendo in Brasile era un passaggio progressivo di ruolo, di capacità politica verso militari e verso forze dell'ordine, con poche famiglie legate a Bolsonaro. Ora anche il figlio di Bolsonaro è inquisito per l'omicidio di Marcel Franco e di altre situazioni, come dire, di gestione malavitosa di Rio de Janeiro, e una famiglia che appunto ha affermato se stessa e con questo ha affermato altre componenti fortemente legate alla famiglia, e si è rilanciata su un piano internazionale con i rapporti con gli Stati Uniti d'America, che non per nulla in questo momento Lula vede, così come già successo durante la dittatura, tutta la sinistra diciamo sudamericana ha visto gli Stati Uniti come il paese invasore, come il nemico che cercava di mettere ed era riuscito anche a mettere le mani sopra i territori sudamericani. Quindi è una situazione, Lula ha risposto cercando di ricostituire Mercosul, ora Mercosul sta in un qualche modo saltando, lo vediamo anche qui, se ne sta parlando tra gli agricoltori, il rapporto con la produzione europea e agricola e il rapporto con la produzione sudamericana. Ci sono fattori veramente di una complessità altissima. In questo le cose che rimangono sempre centrali sono risorse naturali, lo sfruttamento delle risorse e l'estrazione che va dall'oro al petrolio alle grandi multinazionali, poi come la Petrobras brasiliane che hanno di fatto allargato la propria capacità a tutto il Sud America, e lo sfruttamento di risorse rare. Ecco, l'altro aspetto importante che mi sono dimenticato, con la legge di dicembre sul marco temporale, anche le riserve già riconosciute per le popolazioni indios e quindi già di proprietà delle popolazioni originarie potranno essere attraversate da nuove strade e potranno avere, senza l'interlocuzione con le popolazioni originarie ma direttamente con il governo statale, potranno avere delle concessioni per l'estrazione di risorse. Quindi di fatto apre, oltre all'azzeramento e la cancellazione di tutti i processi di riconoscimento che sono in atto, apre la possibilità di dare in concessione anche quelle che già sono state riconosciute.
Quindi di fatto volta, annullare tutto, annullare assolutamente tutto.
Di fatto c'è il rischio che salti tutto. E ancora una volta risorse, estrattivismo e sfruttamento dei territori.
Ecco, sul fronte delle lotte però mi sembra che non è che ci sia immobilismo, il fatto che siano arrivati ad ammazzare così tanta gente vuol dire che questa gente sta dando fastidio, però ovviamente tanti morti sono anche un monito importante, una forma di pressione non indifferente nei confronti di tutti quanti. Ecco, come hai visto, come vedi la situazione anche sulla base di quanto raccontano i compagni e le compagne impegnati direttamente in questi territori e in queste lotte?
Allora, rispetto a anni fa le lotte sono rimaste le stesse, sono continuate, la capacità organizzativa è cresciuta, lo si è visto anche con le mobilitazioni sul marco temporale. La questione è come fare ad allargare queste lotte, e allo stesso tempo le istanze che le comunità locali indios, ma non solo, stanno portando avanti, quindi di rioccupazione delle terre, di rivitalizzazione delle terre, sta continuando. Su questo ci sono anche nascita di scuole, nascita di percorsi anche formativi per le popolazioni autogestiti delle popolazioni indie, quindi realtà che si stanno sviluppando e che sono di grandissimo interesse. E le lotte si stanno spostando anche in città, perché popolazioni indios rimangono diciamo esuli, sono presenti anche nelle grandi città, penso a San Paolo, ci sono delle aldeias, dei villaggi praticamente di indios veri e propri che mantengono i propri processi culturali, le relazioni di comunità, certo hanno un rapporto con il territorio che è stato menomato, però allo stesso tempo gli aspetti importanti è che continuano a organizzarsi, ci sono grandi organizzazioni che sono di coordinamento tra le varie popolazioni indios, ma anche a livello locale ci sono tantissimi progetti che partono. L'ultima cosa è, con Lula c'è da riconoscere che c'è una nuova attenzione rispetto a prima da parte del governo, certamente rispetto a Bolsonaro. Da un punto di vista istituzionale è stato individuato un ministero specifico e in alcune grandi organizzazioni governative che si occupavano di indios sono stati messi come responsabili indios veri e propri per la prima volta, a volte anche donne. In questo, al di là degli aspetti di carattere istituzionale c'è stata anche un'attenzione maggiore, per esempio, per tutti gli attacchi che sono stati fatti alle comunità. Le raccontavano compagni e compagni che comunque la polizia in questo momento, se non altro, dopo cerca gli assassini, cioè non ti difende prima, ma in un qualche modo non c'è un'impunità totale. Questo è cambiato, e certo è che per chi vive le situazioni di lotta, appunto parlavamo prima di Baraveglia, e un anno fa hanno ucciso due ragazzi, uno di 15 anni e uno di 25, e sei mesi fa hanno ucciso un altro leader indigeno, cioè le situazioni calde, e il conflitto si esprime con spari e con l'azzeramento dei leader locali. È un piano in cui noi non siamo più abituati, per fortuna.
Beh, non poniamo limiti alla fantasia dei nostri avversari, e non si sa mai, bisogna sempre ragionarci. Comunque sì, per fortuna non ci siamo abituati, ma da parte delle popolazioni indigene sottoposte ad attacchi armati, militari, uccisioni vere e proprie, ci sono reazioni anche sullo stesso piano oppure no?
Da quello che ho visto io a suo tempo, le comunità sono armate. Le comunità sono armate per autodifesa, ma di fatto, da quanto ho visto, sono, come dire, situazioni rispetto a milizie organizzate, strutturate, formate, sono situazioni che non hanno un confronto, cioè sono popolazione che lavora la terra spesso, che ha la prospettiva di vivere la propria vita di comunità, e che in un qualche modo si autodifende senza grandi capacità.
Beh, chiaro, sono contadini, sono con un'arma in casa, non sono paramilitari super addrezzati, addestrati, pagati, e cui unico mestiere è quello di andare a ammazzare la gente. Ecco, questo.
Quindi le comunità dove si vivono conflitti maggiori naturalmente hanno situazioni di guardia, di ronda, di attenzioni notturne in particolare, ma poi abbiamo visto che sono efficaci per quello che possono. In questo direi che l'arma principale che stanno mettendo in campo è l'informazione, e quindi è importante continuare a parlarne anche da questa parte dell'oceano. Le relazioni con i territori e con la popolazione, che in particolare quella cittadina, che ha un peso, perché le popolazioni rurali in un paese come il Brasile sono di fatto un grande grigio, hanno un peso estremamente limitato, e in questo l'importanza di avere visibilità e di lavorare sull'opinione pubblica. Dopodiché si organizzano come possono a seconda delle situazioni, certo.
Benissimo, hai qualcosa che ritieni ancora importante aggiungere?
Semplicemente l'aggiornamento, quindi da un punto di vista burocratico, amministrativo, c'è questo nuovo passaggio per il Tribunale federale, quindi c'è da aspettare se effettivamente andrà avanti o meno questo marco temporale, questa legge. Ecco, l'aspetto centrale, e invito tutti a questo, è mantenere alta l'attenzione, perché si sta parlando, oltre che della vita di milioni di persone, di una prospettiva di cambiamento possibile, e quindi di fatto ci coinvolge tutti e tutte.
Un genocidio che va avanti da 520 anni e che c'è la volontà e la forza di bloccare.
Speriamo.
Speriamo.
C'è la volontà sicuramente, la forza ci misureremo.
Bisognerà costruirla. Grazie mille, alla prossima.
Alla prossima.